Andate dal blues, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, che oggi cura la regia, mentre il responsabile tecnico è Daniele Di Noia. Buongiorno da Sandro Cappelletto. In questo 2018 ci siamo occupati naturalmente dell'anniversario di Rossini, 150 anni dalla morte. Ci siamo occupati poche puntate fa, Momus, del centenario della scomparsa di Claude Debussy. Rischia di restare un po' in ombra un altro importante centenario, quello della nascita di Leonard Bernstein, che nasce nell'agosto del 1918 nel Massachusetts. Bernstein è stato un protagonista indiscusso della vita musicale del Novecento. Non saprei da dove cominciare. Tutti conosciamo il direttore d'orchestra, ma tutti abbiamo amato e amiamo West Side Story, per non dire delle sue sinfonie, delle altre sue produzioni cameristiche, orchestrali o per il teatro musicale. Molti di noi hanno letto La gioia della musica, il libro in cui veramente Bernstein trasmette la sua gioia per il mestiere che fa, e Bernstein è stato anche un grandissimo divulgatore. Oggi noi ci soffermeremo in particolare sulle sue produzioni di teatro musicale, On the Town, Trouble in Tahiti, Candide, West Side Story e Quiet Place, ma vogliamo cominciare ricordando una qualità che è molto importante per i musicisti: saper trasmettere al pubblico di tutte le età, saper trasmettere ai ragazzi proprio la passione per la musica, per la propria musica, per la musica che anche gli altri compositori hanno scritto. Trasmettere questa passione è un dono che Bernstein aveva in maniera eccezionale. Laura Zanacchi ha trovato nell'archivio RAI una trasmissione del Dipartimento Scuola Educazione. Siamo nel marzo 1979. È un documentario che proviene dagli Stati Uniti, si chiama Leonard Bernstein's Reflections, Riflessioni, Pensieri di Leonard Bernstein. La regia è di Peter Rosen e abbiamo scelto questo momento.
La spinta energetica originaria che mi porta a comporre è l'esigenza di comunicare, e di comunicare con il maggior numero possibile di persone, perché quello che amo del mondo e della vita è la gente. L'amo quanto amo la musica, se non di più. Amo la gente. E mi sento irresistibilmente spinto a dividere con la gente quello che sento, quello che so e quello che penso. Quando si è un personaggio pubblico, come dicevamo prima alla Carnegie Hall, si è estroversi, socievoli, si è sempre in compagnia, avendo a che fare con colleghi, amici, associati, impresari e via dicendo. Ma nella vita privata un compositore è solo. C'è tuttavia in questo tipo di solitudine qualcosa che non fa sentire affatto soli, ma anzi assai più in compagnia, in un modo quasi buffo di quanto non lo si sia nella vita pubblica. È proprio il contrario, e la ragione di questo è che si è un essere pensante, anziché una persona che dà spettacolo o una persona priva di pensieri che non pensa, e si è sempre in compagnia di tali pensieri. Non si è mai così attivi come quando non si fa nulla, e non si è mai meno soli, nunquam minus solum esse, di quando si è soli. Pensateci per un momento, perché è quando uno è solo che tutti i pensieri, i sentimenti, tutto quello che uno ha dentro e che rimane in fondo durante la vita di società e l'attività, sale alla superficie, tanto che ci si sente assediati. Nei miei periodi più solitari, Quando lavoravo alla musica di Kaddish, alla colonia McDowell, per esempio, si è completamente soli alla colonia McDowell. O quando lavoravo alla mia messa, sempre alla colonia McDowell, ero assolutamente assediato da quei fantasmi e personaggi, come se stessi scrivendo la storia di quei personaggi che avevano preso vita e che mi stavano tutti intorno e non mi lasciavano solo. Non vi lasciano mai solo, neppure nel sonno. Non si è mai soli. In effetti, si è assai più soli tra la gente. Un uomo che ragiona, che pensa, un artista creativo, è assai più solo tra la gente che quando se ne sta per conto suo. Ed è assai più attivo quando se ne sta a meditare che quando è in azione.
You already have some fortepianos, don't you, tenors? Didn't we discuss these basses? Bring pom, bim, pom, pom, and then fortepiano. All right, right on it. One. I love the faces. You're so beautiful. But I can't hear you. I love the way you look. But the way you sound. Let me hear it. Let me hear when you come in. Even if you sing the right notes, it's no good. There's nothing. It's an ah, then ah, that's fine. It has to dance. All right. It should be clear, like the sun comes up.
Che meraviglia ascoltarlo. Qui siamo alle prove di Kaddish, la sua terza sinfonia, che prevede appunto un coro di voci bianche. Lui sta provando con i bambini, dice: siete bellissimi, siete bravissimi, ma non vi sento, dovete cantare un po' più forte. E che belle quelle testimonianze proprio di lui che sta creando. È solo, ma non è solo, perché è in compagnia di tutti i suoi personaggi. Voler comunicare la musica. Grazie a Laura Zanacchi per aver ritrovato questi pochi minuti, ma così significativi, della dimensione di un compositore come Leonard Bernstein. 1918-1990. Bernstein ha lavorato moltissimo in Italia, le sue incisioni con Maria Callas alla Scala negli anni 50, i tanti concerti tenuti anche a Roma. Lui è stato presidente onorario fino alla morte dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che quest'anno gli ha reso un importante omaggio con l'esecuzione da parte dell'orchestra di Antonio Papano di tutte e tre le sue sinfonie. Ma iniziamo il nostro rapido viaggio nel suo teatro musicale. È il 1944 quando Bernstein debutta con Haunted Town in città. Quella città è New York, naturalmente la sua città, la città dove è andato a vivere. Lui era originario, una famiglia di ebrei ucraini emigrata negli Stati Uniti, lui è nato nel Massachusetts e poi, quando le cose hanno iniziato ad andare bene, si è trasferito a New York. Ascoltiamo l'inizio di Haunted Town.
lady's heart.
What time is it now, bud?
6 o'clock, will ya?
È l'alba a New York, l'inizio di una nuova giornata di lavoro e questo quartetto è un quartetto di operai. On the Town, Town, la città è New York, i protagonisti sono Ozzy, Chip e Gabby, che sono tre marinai che hanno una giornata di libertà. La loro nave da guerra è, siamo nel 1944, siamo in guerra, l'Europa è in guerra, gli Stati Uniti sono in guerra, è attraccata ai moli di New York e loro hanno una giornata libera, scendono e si innamorano di questa città, è un inno alla vita, è un inno alla, comunque alla vitalità, alla felicità, scritto proprio in quegli anni, 1944. E l'inizio è proprio il risveglio, sono sveglio ma è come se mi sentissi ancora nel mio letto, dicono i quattro di questo operai di questo quartetto. Storie contemporanee, vicende contemporanee, linguaggio anche molto contemporaneo. Noi siamo collegati con Marcello Piras, buongiorno Piras, grazie di essere con noi a Momus. Questo rapido percorso attorno al teatro musicale di Leonard Bernstein, abbiamo iniziato con On the Town nel 1944, il passo successivo è Trouble in Tahiti del 1952, ma che cosa succede in quegli anni? E Bernstein è molto attaccato perché partecipa con Aaron Copland, Arthur Miller, Norman Mailer alla conferenza per la pace nel mondo nel 1949 a New York, e tra i partecipanti c'è anche Dmitri Shostakovich. La rivista Life definisce quella conferenza una commedia e pubblica le foto di 50, così li definisce, idealisti di sinistra impegnati che vogliono risolvere i problemi del mondo. Bernstein è tra questi 50 e in quello stesso anno David Niles, assistente del presidente Truman, chiede all'FBI di consegnargli la documentazione relativa a Bernstein perché, sempre virgolette, Bernstein era indubbiamente coinvolto in movimenti comunisti e liberali. Che anni sono da questo punto di vista per Bernstein, gli anni 40, l'inizio dei 50?
Beh, bisognerebbe innanzitutto considerare che anni erano in generale negli Stati Uniti.
Certo.
Erano anni ai quali si attaglia molto bene la dicitura di caccia alle streghe che è rimasta, diciamo, storicamente, ma che peraltro fa riferimento a un altro episodio anteriore della stessa storia, in quel caso delle colonie inglesi d'America, le streghe di Salem alla fine del 600. Quindi in realtà non è tanto un elemento caratteristico di un'epoca. La caccia alle streghe in un certo senso negli Stati Uniti c'è sempre stata e semmai può cambiare il bersaglio. Il bersaglio erano i comunisti, intesi in un senso molto vago, molto ampio, molto indiretto, a volte per associazione, nel senso che se uno andava dal droghiere che era comunista veniva sospettato a sua volta. In questo clima, per lo storico è anche difficile trarre delle conclusioni, non c'è dubbio che Bernstein facesse parte di quella che potremmo chiamare sinistra radicale ebraica,
sì.
Indicando con questo termine appunto anche Copland, soprattutto Mark Blechstein, che era stato in questo un po' il suo faro, ma che poi contiene tanti altri personaggi ben noti, da Noam Chomsky fino a Woody Allen. Quanto a definirlo comunista, sì, è pure possibile che lo fosse, ma siccome la persecuzione avveniva sulla base di elementi spesso talmente labili che farebbero ridere i polli, non è facile districarsi. Voglio dire, certo. Negli stessi anni, o poco prima, qualche anno prima, l'FBI aveva preso sott'occhio Duke Ellington, perché, certo, personaggio di primo piano nel mondo del jazz, ma soprattutto aveva partecipato con la sua orchestra a delle iniziative di beneficenza, una in particolare organizzata da un tale il cui cugino era iscritto al Partito Comunista.
Ho capito, quindi lei dice Pira ci voleva poco, bastava niente.
Aspetti, una colpa gravissima.
Ecco, frequentare Shostakovich e in quell'occasione nel 49 Benster lo ha frequentato. Torniamo al nostro Trouble in Tahiti. Abbiamo scelto il momento dell'interludio sinfonico, un lavoro breve di nemmeno 45 minuti, molto contenuto anche nel cast vocale, ma molto significativo come scelta del soggetto.
Second to none, it's a wonderful night. Bathroom, kitchen, washing machine, colorful bathrooms, and Life magazine, and a little White House improvement. Lovely night, Sheraton sofa, cheaper nature, happy white table, born China one. It's a wonderful life. Blue solid silver, wine in a soup, two doors sedan and convertible coupe. Suburbia, suburbia, six days of work, turn every Sunday, golf with the neighbor next door. Suburbia, suburbia, pilot in me, chlorophyll face, who could ask heaven for anything more? Lovely night, who does a culture over TV, book of your laughter, musical G. It's a wonderful life, happily married, sweet little son, family picture, second to none. In the little world, the little white house, in Bloomfield.
Ecco, questo breve interludio da Trouble in Tahiti, siamo nel 1952. Marcello Piras, quanto è significativo della cifra stilistica di Bernstein?
Questo significa affrontare il problema della cifra stilistica di Bernstein.
Certo, ci avviciniamo.
Irrisolto praticamente. Perché il problema è che Bernstein ha una chiave fondamentalmente, che è l'eclettismo, cioè l'assenza di una chiave predominante. E questo non è un errore, è una intenzione ben precisa, è una scelta proprio di poetica. Questa scelta ha anch'essa una ragione di sfondo generale. Non ho mai dimenticato una cosa che mi disse tanti anni fa Luciano Berio.
Sì.
Mi disse: tutti gli americani sono eclettici. E qui c'è una grande verità. Tutti gli americani sono eclettici. In quel caso si parlava di William Bolcom, ma insomma non è importante.
Ma Berio diceva tutti gli americani artisti, tutti gli americani musicisti, tutti gli americani... Sì.
Si parlava di musica, ovviamente.
Certamente.
E ha ragione. In effetti non solo ha ragione gli Stati Uniti, ma ha ragione per l'intero continente. C'è una... A parte qualche figura minore e marginale, i grandi compositori delle Americhe sono tutti compositori eclettici perché hanno di fronte una società variegata, quello che noi oggi chiamiamo multietnico. Loro ce l'hanno sempre avuto.
Ce l'hanno sempre avuto, certo. Quindi hanno,
fare i conti.
Assorbono tantissimi influssi. Però io concordo con lei, Pira, su questo eclettismo di Bernstein, che nemmeno se lo poneva il problema di aderire a una cifra stilistica espressiva coerente e costante. L'unica sua preoccupazione, che ripete sempre in tante interviste, in tante dichiarazioni, lo abbiamo ascoltato anche all'inizio di Momus prima, è quella di voler comunicare, no, al pubblico, sì, alle persone, con la sua musica, di non essere isolato nella torre d'avorio di un compositore, di un artista, con i suoi linguaggi sperimentali. Forse questa è la vera costante del suo lavoro, però c'è sempre spesso anche un anelito di libertà, di irriverenza, anche quasi di sberleffo. Io lo ritrovo ad esempio in Candide, che lui scrive nel 1956. Il libretto è tratto dal Candide di Voltaire del 1759 e ascoltiamo l'inizio famosissimo di Candide.
Let us review,
lesson 11.
Paragraph 2, axiom of 7.
Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds.
Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds.
Pray classify pigeons and camels.
Pigeons can fly.
Camels are mammals.
Well, there is a reason for everything under the sun.
There is a season for everything under the sun.
Protection! What about snakes?
Snakes! 'Twas snake that tempted Mother Eve. Because of snake, we now believe that though depraved, we can be saved from hellfire and damnation.
Because of snake's temptation.
If snake had not seduced our lot and primed us for salvation, Jehovah could not pardon all the sins that we call cardinal, involving bed and bottle.
Now on to Aristotle.
Mankind is one, all men are brothers.
As it have done, do unto others.
It's understood in this best of all possible worlds.
Calls for the good in this best of all possible worlds.
Objection! What about war?
War? Though war may seem a bloody curse, it is a blessing in reverse. When cannon roar, both rich and poor by danger are united.
Till every wrong is righted.
Philosophers make evident the point that I have cited. 'Tis war makes equal, as it were, the noble and the commoner. Thus war improves relations.
Now on to conjugations.
Amo amas, amat amamus.
Amas, amat amamus.
Proving that this is the best of all possible worlds.
With love and kisses, the best of all possible worlds.
Quoderam demonstrandum,
QED.
Quoderam demonstrandum,
QED. Amat amamus,
amat amamus.
Quoderam demonstrandum,
QED. Quoderam demonstrandum, in this best of all possible worlds.
Il migliore di tutti i mondi possibili dal Candide di Leonard Bernstein. Siamo nel 1956, a quel punto sono informazioni che traggo dal libro di Barry Seldes, Leonard Bernstein, vita politica di un pubblicista americano. Lui sembra aver risolto le sue difficoltà con le amministrazioni americane, perché nel luglio 1953, 3 anni prima, il Dipartimento di Stato gli aveva rifiutato il rinnovo del passaporto. Bernstein era sotto tiro per 2 motivi, dice Seldes, per la cosiddetta paura rossa, ne abbiamo parlato prima con Marcello Piras, la simpatia per i movimenti operai e marxisti americani, e la paura rosa, cioè il sospetto di omosessualità. Bernstein ottiene il passaporto dopo essersi sottoposto a quella che lui stesso definisce una orrenda e umiliante esperienza, e cioè si tratta di una deposizione scritta e giurata che possiamo leggere in un fascicolo dell'FBI. Marcello Piras, perché nel 1956 Bernstein sceglie Candide?
Questa è una buona domanda. Probabilmente perché l'esperienza che lei ha appena citato, cioè il fatto che praticamente ha dovuto sottoscrivere una specie di abiura galileiana.
Sì, di questo si tratta in pratica.
Di fronte al potere che si presenta nel mondo come il custode della libertà, gli ha fatto capire che non è possibile in realtà in questo mondo presunto libero esprimersi liberamente, bisogna esprimersi per metafora.
Ed ecco la scelta di Candide.
Il migliore dei mondi possibili è quello, certo, che si vende, certo, come tale. Gli Stati Uniti sono il più grande venditore della storia dell'umanità.
Senta, passa un anno e arriviamo forse al suo capolavoro, o sicuramente a uno dei suoi titoli più amati, più visti, più messi in scena, più registrati, più incisi, e cioè West Side Story. Siamo nel 1957. Bernstein, tra le tante forme possibili di teatro, non privilegia il teatro d'opera, privilegia il musical, e sempre con un'attenzione molto forte alla danza, ma anche qui non rinnega se stesso, perché qual è la trama di West Side Story? territori. È lo scontro tra due bande rivali, tutte e due di emigrati, gli emigrati portoricani e gli emigrati dall'Europa, i Jets e gli Sharks. Dentro questo conflitto etnico tra due bande di giovani rivali, perché vengono da due mondi e da due culture diverse, c'è naturalmente la storia d'amore tra Tony e Maria. Piras, qual è il motivo, se lei dovesse individuarne uno, del successo di West Side Story?
Direi sì, ne identifico uno. È forse l'unico lavoro di Bernstein che ha la sua forza nel materiale primario, nei temi.
Nei temi.
I temi si ricordano.
Certo.
Il resto, i dubbi della critica sulla musica di Bernstein non sono poi così campati in aria. Il fatto è che molto spesso, e l'esempio che abbiamo sentito prima da Candide è perfetto in questo senso, in Bernstein c'è un lavoro d'assieme, c'è un lavoro compositivo, ma il materiale primario è come se fosse un po' anonimo a causa di questo eclettismo. Questo anonimato poi discende dal fatto che, inserendosi nella storia del musical, Bernstein si inserisce in una storia che ha dei modelli illustri. Il più illustre e immediato è Gershwin. L'idea di usare il musical come strumento di satira politica è un'idea gershwiniana, risale a Strike Up the Band, a All Three I Sing e Let Me Cake. Dietro Gershwin c'è Gilbert and Sullivan, l'operetta inglese, c'è una tradizione in questo senso, e d'altra parte è operettistica l'idea di mettere in ridicolo la pomposità del potere abbassandone il tono. È il nobile che si innamora della dattilografa, che si può trovare anche nelle operette viennesi.
Certo, quindi lei dice Gershwin e il riferimento all'operetta, in particolare a Gilbert and Sullivan. Ma prima di ascoltare America, se lei dovesse individuare il rapporto tra Bernstein e la cultura jazz, la musica jazz, quanto gli ha dato?
Bernstein ha preso moltissimo dal linguaggio del jazz. Non ha dato quasi niente in cambio, nel senso che qualcuno dei suoi temi è stato utilizzato in qualche caso come base di improvvisazione, però la verità è che Bernstein si sentiva spiritualmente più vicino al mondo del jazz di quanto i musicisti jazz lo considerassero vicino a se stesso.
Ho capito, molto interessante. Ascoltiamo America, ma resti con noi, Piras, grazie.
Sì.
America, nobody goes in America, when nobody goes in America. if there's a current to turn
on. And if the new washing machine.
What have they got there to keep clean?
And like the choice of America, come with this yours in America. No son is yours in America, or to one yours in America.
Eccolo qui, il momento più travolgente. Noi non abbiamo visto le danze, le coreografie di Jerome Robbins, ma certamente America, the West Side Story, è uno dei momenti alti della creatività di Benstein. Com'è stato il rapporto con Robbins, Marcello Piras?
Questo forse è più una domanda per un esperto di balletto. Il fatto è che Robbins in ogni caso è il portatore di un linguaggio coreografico squisitamente statunitense, al quale il compositore doveva in qualche modo fornire materia musicale adatta. Era il compositore che doveva adattarsi al coreografo molto.
Certo, e Benstein ha l'intelligenza di capirlo questo.
E ci riesce sostanzialmente. Dopodiché, ecco, il brano che abbiamo appena ascoltato,
sì.
Qui parlo da residente messicano, questa
sì.
È la figurazione della latinoamericanità dei portoricani, che si basa semplicemente sulla sovrapposizione, sull'emiola, no? La sovrapposizione
sì.
Dei ritmi 3 contro 2.
3 contro 2, sì.
Viene riconosciuta dagli americani come una cosa latina.
Mm-hmm.
Lo stesso brano musicale non viene affatto riconosciuto dai latinoamericani come proprio.
Ah, questo è molto interessante. cioè lui dice, lei dice a New York, questo dice, ah, questo è Latino America, ma in Messico dice, questo no, non è Latino America.
No, lo sembra.
Ma lo sembra.
Vale per tutta la Latino America rappresentata,
certo.
Vale anche per il danzo cubano di Copland o per la cubana overture di Gershwin o per qualsiasi altra cosa.
Non c'entra niente con un reale approccio folclorico, però per questa occasione funziona molto. Passano 6 anni dal 1957, arriviamo al 63, all'assassinio di Kennedy a Dallas. Jacqueline Kennedy chiede a Bernstein di dirigere l'omaggio funebre della New York Philharmonic Orchestra. E Bernstein, sorprendendo tutti, non sceglie né la patetica di Tchaikovsky né l'eroica di Beethoven con la sua marcia funebre, sceglie una sinfonia di Mahler, Resurrezione, no? Perché dice gli ideali in cui credeva Kennedy risorgeranno, non potranno morire mai. Sceglie Mahler. E quando ci avviciniamo, Piras, alla conclusione di questa conversazione, della quale la ringrazio molto, quando compone Quiet Place, l'ultimo suo lavoro di teatro musicale, siamo a Houston nel 1983, una grande opera in 3 atti, lui dice, beh, per capire A Quiet Place pensate alla struttura delle sinfonie di Mahler. Bernstein è stato un immenso direttore mahleriano. Prima le ho chiesto, Piras, che cosa gli ha dato il jazz, le ho chiesto come ha lavorato con Robbins, che cosa gli ha dato Mahler proprio a Bernstein, compositore?
Oh, questo l'ha spiegato lui, la morte. Non è casuale che per quella circostanza, cioè in morte di John Kennedy, lui abbia scelto una sinfonia di Mahler.
Certo.
Certo, è sceglie resurrezione perché vuole anche mettere l'accento sul fatto che poi le idee di Kennedy sopravviveranno.
Certamente.
Ma c'è una bellissima conversazione, una di queste conversazioni televisive, non le famose trasmissioni, ma una in cui lui si siede al pianoforte, fa degli esempi, parla, una delle tante, in cui lui fa osservare che c'è una marcia funebre in ogni sinfonia
di Mahler.
Mahler è un compositore della morte, cioè della morte intesa come esperienza individuale, ma anche della finis Austriae.
Certamente.
Ecco, per cui il senso della morte in Bernstein è espresso da Mahler, anche perché cosa ci sarebbe se no dopo Mahler? Ci sarebbe Schoenberg.
Che lui non ha amato.
No, lì lui si ferma. Lui ha usato qualche volta la tecnica dodecafonica, ma poi una volta in una delle sue famose trasmissioni televisive disse sì, ho usato qualche volta la tecnica dodecafonica, ma un giorno ho preso un foglietto e ho fatto una lista dei casi in cui l'avevo utilizzata. Era una lista tutta negativa.
Va bene, certamente a Bernstein non si può rimproverare l'assenza di sincerità. Grazie mille Marcello Piras, stia bene, ci dia ogni tanto notizie dal suo amato Messico e noi ci congediamo con il finale di A Quiet Place. Grazie, a risentirci. Il finale di A Quiet Place, un posto tranquillo, certamente il più maleriano dei finali di teatro musicale, dei lavori di teatro musicale di Leonard Bernstein. A Quiet Place incorpora Trouble in Tahiti, che era un'opera breve, qui invece stiamo parlando di un'opera in tre atti, la più ampia, composta da Bernstein, che dirigeva l'orchestra della radio austriaca in questa incisione di riferimento di A Quiet Place. Nel 1973 Bernstein viene invitato dall'Università di Harvard per tenere le famose lezioni alla cattedra di poetica Charles Eliot Norton. E lui intitola questo ciclo di lezioni The Unanswered Question, la domanda senza risposta, prendendo il titolo da un celebre brano di Charles Ives con una tromba solista che sembra chiedere qualche cosa alla quale l'orchestra non dà risposta. E la domanda è finale che si pone Bernstein: quale musica oggi, quale musica lui vuole fare? Lui che dice: io voglio la musica tonale, perché riporti gli esseri umani in quelle regioni inconsce e profonde in cui risiedono gli universali della tonalità e del linguaggio. E questa è una dichiarazione di appartenenza molto chiara, molto netta all'interno del suo eclettismo musicale. Ma ormai si è fatto tardi, questo Momus dedicato a Leonard Bernstein nel centenario della sua nascita si chiude e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.